Al di là del bene e del male. Originale radiofonico di Sara Flatt. Regia dell'autrice. Prima puntata.
Silenzio. Vuole che passi alla frusta.
La smetta. Non è giusto.
Signorino, lei stia zitto una volta per tutte. E tu stai fermo. Così la prossima volta impari a ridere durante le mie lezioni.
Signore, sta esagerando. Non vede che fra poco sviene?
Zitto tu. Mezz'ora al muro.
Meglio al muro che tollerare un trattamento simile.
Il doppio. Vai al muro, ho detto. Altrimenti fai la fine di questo disgraziato di un tuo compagno di banco.
Ma non si rende conto che stanno per assalirci i rivoluzionari e lei si ostina a farci rimanere in classe?
Zitto, ho detto! E smettila di piagnucolare!
Lo lasci in pace! È mezzo svenuto, non le basta!
Il triplo! Un'ora e mezza al muro!
Ma è la terza volta questa settimana e non sono assolutamente d'accordo!
E visto che non la smette di contestare il suo insegnante, mi coniugherà 10 volte. Prendo delle mosche invece di redigere la mia versione.
Ma è ingiusto, tanto quanto le botte che ha appena dato a lui, solo perché ha riso!
E voi altri state zitti! Non voglio sentir volare una mosca!
La città è in subbuglio. I lavoratori tessili ci hanno messo sotto assedio e lei pretende che non voli una mosca. Vieni, lui. Andiamo. Ti porto in infermeria.
Stia fermo.
Ma non vede che lui non si regge in piedi?
Gli ho detto di stare fermo, al posto. E voi state zitti. O chiamo il direttore. Anzi, le guardie.
Certo, ora che Leone è sotto assedio si sente forte. Lei è sicuramente un sostenitore della rivolta.
Signorino Baudelaire, non mi costringa a fare rapporto. O spetterà al direttore decidere se lasciarla a casa per una settimana.
Sempre meglio che rimanere rinchiuso in collegio.
Il generale Opic non sarà certo fiero di questa cosa.
Mio padre non le permetterà di buttarmi fuori dalla scuola.
Non ne sarei così sicuro. Cos'è quel foglietto?
Nulla che la riguardi.
Melodia.
Mai.
Mi faccia vedere cosa c'è scritto.
Piuttosto le frustate.
Lei verrà sospeso da tutte le attività ricreative per il resto dell'anno. Niente più danza, niente teatro, niente di niente.
A questo punto mi sospenda direttamente.
Melodia, ho detto.
Non sono un traditore.
Ma io. Cosa fa? Ma se lo mangia. Ma...
Provi a riprenderlo se le riesce.
Lei è espulso, ma definitivamente. Altro che una settimana. Non metterò più piede in questa scuola e mi auguro in nessun'altra.
Bene, anzi, meglio. Mia madre voleva comunque tornare a Parigi. Sicuramente sarà felice di avermi nuovamente al suo fianco.
Prenda i suoi effetti e se ne vada, seduta stante. E vedremo se i suoi genitori saranno poi tanto felici di averla tra i piedi.
Arrivederci e grazie, signore. È stato un vero dispiacere averla incontrata. Finalmente mi riprendo la mia libertà e ritornerò dalla mia famiglia.
E voi altri? Che avete da guardare? Il teatro è finito. Riprendiamo. Pazzesco. Come se non fossero abbastanza gli insorti, ora anche gli studenti ci si mettono. Un atteggiamento simile in un collegio royale lionese. Inammissibile! È inammissibile!
Calcutta, ancora non riesco a credere che mi ci stiano inviando i miei genitori.
Vedrà che si troverà bene. I genitori sanno sempre cosa è bene per i propri figli.
Capitano Sor, pensa che arriveremo a destinazione?
Non vedo perché si preoccupa. Queste navi sono inaffondabili.
È quello che dice sempre il generale. La marina francese è indistruttibile.
Generale Opic è un uomo saggio, signorino Baudelaire. Del resto ha sempre ricoperto cariche importanti.
Lo conosce di persona, lei?
No, ma è un ottimo amico di un mio amico.
Allora non può sapere esattamente se sia davvero saggio o se siano dicerie.
Stia attento. Se si sporge troppo potrebbe cadere.
Vede? Vede, vogliono sbarazzarsi di me, anche mia madre.
Oh, non dica sciocchezze. È soltanto per il suo bene.
Ma se non li conosce nemmeno.
Vero. Ma i viaggi sono sempre interessanti per un giovane, direi addirittura essenziali per la crescita personale.
Ma io non volevo partire, mi ci hanno costretto.
Vedrà, Calcutta sarà magnifica.
Me ne sarei stato volentieri a Parigi.
Lo vede? Quello è un gabbiano reale.
Anche se a Parigi non ci sono, non sono così ignorante.
Lo dicevo per distrarla.
Capitano?
Mi dica, signorino Baudelaire.
Pensa che il viaggio andrà bene?
Glielo assicuro.
Tra quanto saremo in mare aperto?
Siamo appena partiti.
Ma lei non dovrebbe andare alla guida?
Il mio secondo se la cava benissimo. Soprattutto ora che stiamo semplicemente lasciando il porto. Siamo appena usciti dall'estuario. Vede quella? È Talmont-sur-Gironde. Appena oltrepassata quella, siamo in mare aperto.
Ah, beh, ha il suo fascino. Ma... Oh, capitano, saranno alte le onde in mare?
Ma... ha forse paura, signorino Baudelaire? E sì che mi hanno detto che il generale Opic è un uomo di valore. Dovrà pure averle trasmesso qualcosa a suo padre.
Eccetto qualche gita a cavallo e un po' di scherma, direi che non l'ho visto tanto spesso. E comunque, patrigno, mio padre, Joseph, è morto quando avevo 6 anni.
Mi scusi, io non sapevo.
Non ha importanza. Era vecchio. E mia madre, credo non lo amasse. Mamma...
Sì, beh... Ecco, io vado al timone.
Sì, sì. Ah, capitano!
Sì?
Posso rendermi utile? Per ingannare il tempo.
Beh, in cucina hanno sempre bisogno di qualcuno che peli le patate o che pulisca i piatti, chieda lì.
Grazie.
E se fanno storie, dica che è un mio ordine. Stia sereno, andrà tutto per il meglio.
A presto! Vorrei scrivere a mia madre, pensa sia possibile?
Non vedo perché non dovrebbe. Al prossimo porto potrà inviare la lettera.
E quale sarebbe?
Ci fermeremo ancora prima di aver raggiunto il mare aperto per caricare gli altri passeggeri a Royan.
Allora le scrivo prima di passare dalle cucine. Non vorrei che si preoccupasse troppo per me.
Come vuole, signorino Baudelaire. Non ci fermeremo a lungo, ma può consegnarla al nostro corriere di fiducia che ci attende al porto.
Sarà sicuramente sorpresa di leggermi così presto. Sa, è una persona sensibile, mia madre.
Non ho dubbi. Del resto, per stare con il generale deve anche essere speciale.
E cosa c'entra il generale? Lo è sicuramente per me.
Notizie di Charles?
Ha scritto da Bordeaux prima di partire, dicendo che avrebbe scritto ogni volta che arrivava in un porto. Ma sono 2 settimane che non ho sue notizie e la cosa non mi piace.
Come sempre, dice tanto e poi non fa. Ah, Justine, ci porti dell'altro vino?
Subito, signore.
A me aveva detto che non avrebbe scritto solo se ne era davvero impossibilitato, ma non credo che...
Alphonse, conosco bene tuo fratello. L'ho allevato io. È un pigro per natura e non è coerente con quanto dice.
A dire il vero, Jacques, Charles ha passato più tempo in collegio che con te.
Ho cercato di educarlo al meglio, tuo figlio, Caroline.
Ma non intendevo offenderti. Volevo solo puntualizzare che non è colpa tua se è pigro. Non è stato abbastanza tempo con te per imparare la tua disciplina.
È ottimo questo salmone. Comunque, se è per questo, Charles non ha imparato nulla nemmeno da te, mamma. Forse non ha trascorso abbastanza tempo nemmeno con te.
Forse, invece, è proprio colpa mia. Siamo rimasti sempre insieme da quando vostro padre è morto.
Ma fino all'arrivo del generale. E poi lo avete allontanato insieme.
È forse un male, questo?
Non ho mai detto nulla del genere.
Una donna deve stare con il proprio marito. E non solo con suo figlio.
Oh, Jacques... Alphonse di sicuro non intendeva offenderti.
Infatti, generale, non mi fraintenda. Credo, anzi, che il matrimonio tra lei e mia madre sia la cosa più bella che sia capitata negli ultimi anni e la cosa più sana per Charles.
Oltre al tuo di matrimonio, Alphonse. So che adora tua moglie e la considera una sorella. Charles ha sempre avuto una grande stima di te. più che un fratello, credo ti abbia considerato come una specie di padre.
Si scrivono spesso lui e mia moglie. Anche lei lo adora. In quanto a essere una specie di padre, non credo sia poi tanto vero. Non ascolta i miei consigli da tempo ormai.
È troppo indisciplinato. Non puoi fartene una colpa, Alphonse. Non tu, non Carolina e non io. È la sua natura, una natura malata.
Sono comunque preoccupata. Quando è partito, soffriva molto per quel malessere alla gamba di cui si lamenta da tempo.
È solo un modo per attirare la tua attenzione, Caroline, e per farsi compatire. Quando mi hanno ferito alla gamba, mi sono forse lamentato?
E ancora una volta il generale ha ragione, mamma. Charles ha cominciato ad avere malesseri di ogni genere da quando lo avete costretto all'internato.
Lo abbiamo, Alphonse. Anche tu eri d'accordo.
E sono tuttora d'accordo. Credo che mandare Charles in collegio sia stata un'ottima idea.
Ecco il vino.
E Justine lo serva prima, Alphonse. Grazie.
Si è sicuramente distratto meno che se fosse rimasto a casa.
Se vuole studiare giurisprudenza, però, sarà meglio che quando rientra si dedichi più seriamente allo studio.
Grazie,
invece Justine. Di vagare con quei suoi quattro amici letterati per le vie di Parigi. Disciplina!
Jacques, sono sicura che la vostra idea di mandarlo in viaggio gli farà bene, vedrete.
Credo anch'io. Abbiamo preso la decisione giusta. Tutto il consiglio di famiglia ha approvato.
Forse avremmo dovuto dirglielo prima. In fondo ha soltanto 20 anni. Calcutta è lontana.
Smettila di ritornare sui tuoi passi. Ci vuole polso con quel ragazzo. E un'esperienza simile non capita certo a tutti. Può ritenersi fortunato. C'è chi finisce ai lavori forzati nelle Guyane.
Ad essere sincero, provo addirittura una certa invidia. Vedere Calcutta... mi ha sempre allettato come idea.
Questa sì che è parlare da uomo. E tuo fratello non ne sembrava entusiasta.
Soltanto perché era preoccupato. Non è mai stato tanto su una barca. È in mezzo all'oceano, per di più.
Ma sciocchezze! Un uomo deve saper affrontare le proprie paure o non diventerà mai un uomo.
Il generale ha ragione, mamma. Charles deve crescere. Non è più un ragazzino che può permettersi di farsi espellere da un collegio solo perché si crede al di sopra delle leggi.
Ma ha agito per solidarietà nei confronti dei compagni.
Solidarietà? Caroline, tu credi davvero che tuo figlio sia capace di tanto altruismo?
È sensibile.
Vogliate scusarmi, ma si sta facendo tardi. È meglio che io vada. Ho ancora delle commissioni da sbrigare e poi mi devo rimettere al lavoro.
Vai pure, Alphonse. E grazie per la visita.
Era essenziale vederci per accordarci sul futuro di Charles. L'idea di convocare a breve il nuovo consiglio è stata fondamentale. Generale?
Teniamoci aggiornati, Alphonse. Ho mosso tutti i miei contatti per garantirgli un posto da avvocato. Se non studia, ci rimetterei la reputazione.
Sa che può contare su di me, generale. Grazie ancora per il pranzo. E buon pomeriggio.
Arrivederci, Alphonse.
Arrivederci. Caroline... Charles può solo essere grato dell'impegno che stiamo mettendo tutti noi per cercare di farlo rigare dritto e garantirgli un futuro.
Spero abbiate ragione. Vorrei comunque avere la certezza che stia bene. Indisciplinato o no, è pur sempre mio figlio. L'unico figlio che ho messo al mondo.
Non diresti così, Caroline, se non avessimo perso il nostro di figlio.
Non me lo ricordare. Perdere un bambino che si è in grembo da mesi non è facile per una madre.
E nemmeno per un padre, che ne avrebbe voluto uno suo.
Allora, Joseph, che ne pensi dell'idea di chiedere al nostro giovane ospite di aiutarti?
Mi sembra un'ottima idea, mamma. Mi sarebbe sempre piaciuto imparare come fanno in Francia.
Joseph, non che gli altri ti insegnassero tanto differentemente.
Sì, però lui ha un'aria così esotica.
È parigino, come noi, figlio mio.
Sì, ma io a Parigi non ci sono mai stato. Non so nemmeno che colore abbia la famosa Senna.
Certo, non come l'acqua del nostro mare.
Ma mi piacerebbe saperlo, da uno che la vede tutti i giorni.
Certo, non lo pagherei per insegnarti le sfumature dell'acqua di un fiume che sta a migliaia di chilometri da qui.
Non soltanto, ma anche.
E va bene. anche il colore dell'acqua della Senna.
E di quella delle fontane di Versailles.
Non esagerare.
Ma è lui che mi ha raccontato che ci va sempre. Anzi, andava.
Sempre? Forse ha esagerato.
No, mi ha detto che con i suoi compagni del college ci andavano sempre. Vorrei tanto andarci anch'io prima che sia troppo tardi.
Troppo tardi perché?
Perché magari un giorno le bruciano, le tolgono.
Ma cosa vai dicendo? Luigi Filippo ne ha fatto un museo.
E quindi?
È un privilegio per lui poter vantare tante opere d'arte. Figurati se le gettano.
Allora mi ci porterai?
Fin tanto che tuo padre lavorerà come avvocato qui alle Maurice, non credo proprio. Ma mai dire mai.
E se mi ci portasse lui?
Chi?
Il nostro nuovo ospite.
Abbi pazienza e non metterti in testa sciocchezze. Non lascerei partire il mio unico figlio all'avventura da solo. Abbi pazienza e vedrai che con tuo padre ci andremo, ma tutti insieme.
No, oh, eccolo che arriva!
Allora ti andrebbe se gli chiedo...
Sarebbe fantastico. Almeno con lui ogni incontro è un viaggio.
Buongiorno, Emmeline. Buongiorno, Joseph. Come state?
Buongiorno Charles.
È una bellissima giornata oggi.
Sì, e il mare è splendido.
Sono andato a fare una passeggiata fino a quegli scogli laggiù.
Dove c'è la grotta della sirena?
Certo.
La grotta della sirena?
Charles la chiama così perché ci abita una sirena.
Veramente? E come si chiamerebbe?
La donna dalle squame d'argento.
Mezza dea, mezza sirena e mezza umana.
Un terzo dea, un terzo sirena e un terzo umana. Non potrebbe essere tre metà, Joseph.
Charles, volete venire a casa con noi? Lube ha preparato del pesce oggi.
C'è anche l'avvocato?
No, purtroppo oggi si dovrà trattenere. Ha un incontro con... un capitano della marina francese.
Spero nulla di grave.
No. No, no, credo sia soltanto per concordarsi sulla loro partenza. Ma se vi tratterrete da noi, nel pomeriggio potrete chiedergli informazioni di persona.
Se non sono di troppo?
Assolutamente no.
Sapete che per noi siete praticamente parte della famiglia, Charles. A meno che non preferiate la compagnia della sirena.
Abbiamo conversato abbastanza questa mattina.
Cos'hai lì? Fa vedere.
Si dà del lei, Joseph.
Non fa nulla. Joseph e io siamo diventati amici. Sono dei disegni.
Bellissimi, Charles. Vi credevo uno scrittore. Non pensavo sapeste anche disegnare.
Ritratti, caricature soprattutto, schizzi, insomma.
Una passione che coltivate da molto?
Da quando vedevo mio padre. Joseph si chiamava. È come il nostro qui. Non era molto bravo, ma credo mi abbia trasmesso la passione per l'arte. Mi portava sempre con sé ad ammirare le statue ai Jardin de Luxembourg.
Visto, mamma?
Joseph sostiene che voi frequentiate assiduamente i giardini e le gallerie di Versailles.
Certo, gli studenti dei Collège Royal sono regolarmente invitati da Luigi Filippo.
Interessante. Avviamoci intanto.
E Charles diventerà un pittore.
Non credo proprio. Adoro i disegni, i dipinti soprattutto, ma non ne sarei capace. Io credo forse la letteratura sarà il mio mestiere.
Affascinante. Mio marito mi ha detto di avervi commissionato una poesia.
Certo, ma...
L'avete terminata?
Non ancora.
E qual è il soggetto?
Questo è un segreto.
A proposito, Charles, vorrei parlarvi di una proposta. Avrei aspettato anche l'arrivo di Adolphe, ma sono sicura che non si arrabbierà se ve l'anticipo.
Signor Otard de Bragard, o meglio magistrato, le sono davvero grato per averci permesso di alloggiare negli appartamenti dell'ambasciata in queste settimane.
È stato un piacere, capitano Sor. Sono contento vi siate fermati. Sa, a volte un po' di vento di casa fa bene anche a noi uomini di mondo, ma immagino lo sappiate anche meglio di me.
Lupi di mare o no, la Francia è sempre la Francia.
Allora, quando salperete?
Tra tre settimane.
Francamente mi mancherà la vostra compagnia, capitano. Le nostre partite di carte la sera e i suoi sigari.
Anche lei, magistrato. Ma abbiamo ancora tempo.
Le riparazioni alla nave le sembrano corrette.
Gli artigiani delle isole sono i migliori nella riparazione delle navi. Beh, chi meglio di un isolano può voler riparare correttamente l'unico mezzo che può liberarlo da una, seppur bella, galera galleggiante.
Non l'avevo mai immaginata così, la terra dove sono e sarò ancora costretto ad abitare.
Oh, senza nulla togliere al fascino di quest'isola e delle sue donne.
Credo che in merito alle creole dell'isola ne sappia di più il suo equipaggio dopo queste 2 settimane di me dopo 15 anni di magistratura e piantagione.
Siete qui da così tanti anni, con tutta la famiglia.
Ebbene sì, da quando mi sono diplomato in Francia ci sono rientrato soltanto per assistere a dei funerali. E anche mia moglie. Ma nostro figlio non ha mai lasciato l'isola.
Sembra un ragazzo piuttosto sveglio.
Joseph è molto curioso e questo lo porterà sicuramente a fare carriera. Ma è una testa calda. Spero che quel vostro Charles riesca a raddrizzarlo.
Più facile che ne corrompa lo spirito. Il signorino Baudelaire devo tenerlo costantemente sotto stretta sorveglianza. Per questo il padre voleva allontanarlo da Parigi. Destinazione Calcutta.
E intendete portare il signorino Baudelaire con voi? Mi era parso di capire preferisse interrompere il viaggio.
Che lui non se la senta di continuare è sicuro. Ma che io possa lasciarlo nel bel mezzo del viaggio è un altro discorso. Il generale O'Peak non mi perdonerebbe mai se perdessi di vista suo figlio. Ho scritto all'altro figlio Baudelaire, il fratellastro, qualche giorno fa, per avvertirgli che saremmo rimasti qui qualche tempo. Temo la furia del generale se sapesse che sostiamo in una cittadina piena di svaghi e di donne. Me ne ha affidato la vita e non vorrei dovergli annunciare di non aver saputo ottemperare alle sue richieste.
Capitano, se è solo per questo, non ci sono problemi. Farei io da garante per il signorino Baudelaire. Mia moglie desidera averlo al nostro servizio e devo dire che la sua presenza mi allieta le giornate. Gli ho anche fatto comporre dei versi per mia moglie.
Oh, certo, a poetare è davvero bravo.
Mi sembra un giovane uomo con la testa sulle spalle e credo che per Joseph sarebbe un buon esempio e anche una buona e valida guida intellettuale.
Io non dubito di voi, signore, ma del signorino. Ha tendenza a isolarsi, in parte perché ha la testa tra le nuvole e passa le giornate a scrivere e a disegnare. E malgrado sia molto gentile, educato, non è certo quello che potremmo definire un dritto. Chi le garantisce che non voglia tornare in Francia una volta che il paquebot sarà salpato per Calcutta?
Me ne occuperei personalmente.
Beh, in fondo per noi è difficile gestire anche un giovane come lui. Mi lasci riflettere un momento. Potremmo fare un accordo. Lei attesta che si prenderà cura di Charles Baudelaire fin tanto che rimarrà con voi, possibilmente sotto il vostro stesso tetto, in modo che non scialacqui il proprio denaro. E io le concedo la tutela del signorino e vissero tutti felici e contenti. Lei, sua moglie, suo figlio e io. Ma sì, in fondo non vedo perché costringere il giovane a venire con noi fino a Calcutta.
Infatti, e potrebbe guadagnarsi anche da vivere per la durata del soggiorno lavorando per me. Mia moglie sarebbe così felice di averlo come precettore per Joseph e io di poter scambiare 2 chiacchiere la sera con un francese. Il suo protetto è un portento per le lettere e anche in fatto di storia e filosofie classiche se ne intende. E detto tra noi, capitano, non sa quanto sia difficile trovare dei degni interlocutori francesi, sia per noi che per i nostri figli in queste isole barbariche.
Magistrato, la metto soltanto in guardia. Stia attento al signorino Baudelaire. E mi riferisco anche a quello che già sa lei e quello che mormorano in città. Nessuno vorrebbe che il figlio del generale O'Peak si perdesse anche qui in inutili chiacchiere.
Capisco. Comunque qui di fumoire cabaret non ce ne sono certo tanti quanti a Parigi, se si riferisce a quel genere di chiacchiere. In quanto alle donne, come detto, non ho occhi che per Emeline, quindi non saprei. Però le ricordo i racconti dei suoi marinai, capitano, e quindi come biasimare un giovane della sua età se si concede qualche svago.
Purché non giunga alle orecchie del generale O'Peak.
Tenga, generale, legga qui.
Ma non è possibile. Alfonso, è sicuro?
Certo, ha scritto proprio così.
Se ripesco il capitano Sor prima che lo trapassi qualche pirata con la sua spada, ma com'è possibile che siano fermi alle isole Maurice? A quest'ora dovrebbero già essere in vista della costa indiana.
Devono avere avuto qualche complicazione all'andata e si sono fermati per riparare la nave. Invece dei soliti 2 giorni hanno prolungato per qualche settimana. Inoltre pare che Charles abbia insistito per prolungare il soggiorno, dato che non si è sentito tanto bene a bordo.
Sono fermi da 2 settimane su quelle isole, perché ragione?
Si calmi, generale. Mia madre mi accuserà di averle fatto prendere un colpo.
Fammi sedere.
Forse è meglio.
Non avrebbe dovuto fare rientro prima di un anno. E ora, se non ripartono al più presto, rischiamo di ritrovarcelo qui tra qualche settimana.
Ma non è detto. La nave presto dovrebbe essere pronta. Le paquebot dovrebbe salpare a breve di nuovo in direzione di Calcutta.
Conoscendolo, avrà scovato qualche bordello dove passare felicemente le notti. Ha avvinghiato qualche mulatta maledetta.
Non sia così pessimista. In fondo non le sta più chiedendo soldi da qualche mese.
Devo ricordarti quanto mi è costato il viaggio? E quanto mi ha fatto spendere prima per saldare i suoi debiti?
La mamma è meglio che non venga a sapere di questa complicazione. E nemmeno della tempesta che ha rischiato di affondare la nave.
Mi auguro che non osi scriverle.
Non lo farà. I suoi amici non sanno nulla. Nessuno sa che per ora sono fermi sull'isola. Ho incontrato il suo adorato Théophile Gautier al Café Divan e mi ha detto che a quanto ne sapeva Charles era sempre in viaggio per Calcutta.
Non mi stupisce. Non ha certo il coraggio di dire che sta scialacquando soldi fermo sulle spiagge creole. Meglio far credere di essere un avventuriero intellettuale in cerca di poesia.
Non c'è motivo di allarmarsi, anche se dovremmo comunque prevedere di anticipare il consiglio di famiglia per sicurezza. Sono decisioni legali che bisognano di tempo e prevedere la convocazione del tribunale della Senna può richiedere mesi.
Certo che voi uomini di legge ve la prendete comoda.
L'applicazione della giustizia necessita ponderazione, di tempo, ma soprattutto determinazione. Le ricordo che quando rientrerà Charles avrà di diritto l'eredità che gli spetta di nostro padre Joseph. E non oso immaginare cosa ne farebbe di una simile fortuna.
Vedo che ti stai facendo sempre più attento e previdente, Alphonse. Ne sono fiero.
Tengo alla reputazione della famiglia Baudelaire tanto quanto voi tenete alla vostra, generale Opic. Non siete l'unico a voler difendere mostrine e medaglie conquistate con fatica durante lunghi anni di privazione.
Bene, bene. Sono comunque io il responsabile della famiglia Opic e anche della vedova Baudelaire. Quindi mi occuperò io di convocare tutti. I miei amici saranno sicuramente d'accordo, qualsiasi decisione si prenda.
Rimane un solo punto di domanda. Come reagirà mia madre?
A Caroline penso io. Ha a cuore tanto il destino di Charles quanto quello di se stessa. E nel frattempo scriverò al capitano Sori.
Quindi, Joseph, cosa abbiamo letto ieri a proposito di... Come si chiamava quel filosofo greco?
Epicuro.
Vedo che ti ricordi.
Ma mi racconti ancora dell'incidente che avete avuto in mare?
Joseph, te l'ho già raccontato 1000 volte.
Ma non è vero.
Eravamo in mare aperto. Ad un tratto, poco distante da dove eravamo, l'acqua cominciò a mutare. E cominciarono a comparire strani vortici d'acqua. Coraggiosamente raggiunsi sul ponte il capitano Sor, che stava urlando all'equipaggio di ammainare le vele e virare a tribordo per evitare il vortice. Dalle cucine arrivavano urla di panico. Il cavallone di 10 metri di altezza di prima aveva inondato la cucina. Nelle pentole erano cascate decine di pesci ancora vivi. Il personale, in preda al panico, non sapeva se gioire della pesca felice o abbandonarsi alla folle tentazione di mollare tutto per iniziare a pregare Dio di trarci in salvo. Completamente bagnato, gli abiti appiccicati alla pelle, l'acqua salmastra sulle labbra, non osavo guardare il capitano negli occhi. Anche lui stava vedendo quello che vedevo io. Scintille sfavillanti guizzavano fuori dall'acqua che stava cominciando a sprofondare incredibilmente. Poi, un boato. E il mutamento più repentino e radicale che abbia mai visto. La superficie si calmò, divenne liscia, sparirono i vortici, mentre comparivano strisce di spuma dove prima non c'erano. In men che non si dica, ci ritrovammo noi nel bel mezzo del vortice stesso. La nave, come una caravella in miniatura, prese a girare su se stessa, come trattenuta in centro da un lunghissimo tentacolo che partiva dal centro del vortice. Il moto rotatorio della nave, che accelerava come alimentato da una forza divina, ci stava trascinando verso il fondo dell'oceano. Poi...
una voce. Era, anzi, erano quelle dei pesci che dalle cucine, anzi, dalle pentole nelle quali erano finiti, stavano intonando il canto del fondale marino. Ininterrottamente compresi che saremmo affondati se non li avessimo liberati dalle loro prigioni. Con un salto raggiunsi la cambusa e liberai i pesci. Alcuni erano finiti nei cappelli dei cuochi, altri nei cassetti con coltelli, forchette e cucchiai. Presi per i capelli un cuoco che stava cercando disperatamente di legarsi ad un palo per non essere scaraventato contro i fornelli. E urlando e gesticolando lo costrinsi ad aiutarmi. Liberato il primo pesce, la nave cominciò a rallentare e così via dicendo finché...
Joseph, mi stai ascoltando?
Sì, ero nella nave, con voi. Portami con te a Parigi, te ne prego.
Ma che dici, Joseph?
Lo so che vuoi tornare a Parigi e che qui non ti piace. Ti ho sentito che lo dicevi alla tua creola, quella Dorothée, l'altra sera. È appena una settimana che il capitano Soro è partito e già ti sei stufato di noi.
Joseph, io devo tornare a Parigi. Là c'è mia mamma che mi aspetta.
Ma se non vi scrivete mai?
E i miei amici? E poi devo scrivere, voglio fare il poeta. Qui non c'è niente per me.
Mia madre ti paga per fare il mio precettore.
Mi paga per il mio lavoro, ma questo non mi obbliga a stare qui. Sono adulto e indipendente. Io devo tornare. Devo trovare ispirazione per mettere in versi quanto di più oscuramente limpido mi sta nel petto.
E per correre dietro a tutte le donne di Parigi.
Come ti permetti?
L'ho sentito dire da mio padre. Aveva ragione il capitano Sora a non fidarsi di te. Mio padre è stato uno sciocco. Altro che accordo. Gli dirò di scrivere oggi stesso a tuo padre, così ti impedirà di partire.
Il capitano Sora era d'accordo nel lasciarmi decidere liberamente cosa fare. E tu che ne sai di mio padre? Non ne sai nulla.
Sei un illuso. Mi racconti che inventi. Sono tutte bugie. Tu ci hai ingannato. Ma loro sono stati più scaltri. Non te ne andrai tanto facilmente.
Che accordi hanno preso? Te lo chiedo per l'ultima volta. Cosa hanno deciso, Sor, mio e tuo padre?
Avrebbero dovuto spedirti a Calcutta. Hai solo finto di voler rimanere qui per poi tornare con la prima nave a Parigi. Sei un traditore.
Aspetta, Joseph! Dove vai? Che decisione hanno preso alle mie spalle?
Saresti rimasto sotto la tutela di mio padre per fare il mio insegnante. Hanno scritto a tuo padre prima che Sor partisse per Calcutta. Avresti dovuto vivere con noi. Ti avrebbe impedito di tornare da quella tua Dorothée.
Lasciarsi Port Louis alle spalle è stato davvero difficile.
Mai quanto lasciarsi Parigi alle spalle. Sono bellissime le costruzioni qui.
La nostra colonia è sempre stata molto prestigiosa. È restato a lungo a Maurice?
No, appena un mese.
Come mai già in partenza? Non le sono piaciute le creole?
No, quelle... ma mi mancano i parigini.
Ah, tutto si spiega. Allora è lei il malinconico e solitario poeta che ha tanto affascinato il magistrato.
Non so se sia io ad averlo affascinato o lui ad aver tentato di incantarmi, o meglio, incastrarmi.
Pare che ci lascino qui 4 giorni per fare rifornimento.
Capo di Buona Speranza deve essere una città splendida.
Io ci sono già stato. Essendo ovviamente parte delle nostre colonie, per noi olandesi è quasi una tappa obbligatoria per chi è nella marina militare della corona. Ma ora sono fuori servizio.
Non ne vale la pena.
Mi scusi?
La carriera militare, intendo.
Ah, e perché mai?
Sono figlio, anzi figliastro, di un generale. E mi sembra che le medaglie se le sia guadagnate più grazie alle proprie conoscenze che per merito.
Forse questo va di moda tra i francesi, ma certo non tra noi olandesi.
Se non fosse amico del duca di Orléans, il mio patrigno non sarebbe arrivato nemmeno alle cucine dell'esercito.
Percepisco un certo risentimento.
Hanno cercato di incastrarmi. Hanno paura perché presto avrò 21 anni e sarò maggiorenne.
E perché dovrebbe spaventarli?
Non potranno più controllarmi. Almeno il generale, intendo. Mia madre non si permetterebbe. Lei non mi avrebbe spedito a Calcutta per farmi diventare un vero uomo assennato e disciplinato. Lei non mi avrebbe allontanato.
L'esercito è comunque un cammino che potrebbe interessare anche lei. In fondo è un lavoro sicuro.
Io sono un letterato.
Ma quando sarà maggiorenne non verrà chiamato alle armi?
Se non viene estratto il mio nome, non potranno convocarmi.
Lei proprio disprezza i militari.
Sono uno scrittore. Combatto altre battaglie.
Non nego che non la capisco, ma la rispetto. Ah, non ci siamo presentati. Io sono il capitano Hofstede.
Charles Baudelaire.
Beh, signor Baudelaire, che ne dice di sederci un istante qui al molo aspettando che cali la sera?
La spaventa la luce del sole, capitano Hofstede.
Oh, assolutamente no, ma sono stanco. Non sono più tanto giovane se vogliamo approfittare di queste belle africane. Meglio tenerci in forma per gli incontri notturni.
Quanti giorni ha detto che abbiamo prima di ripartire?
4. Ma non ne basterebbero 30 per poterle vedere tutte. Ce n'è una varietà indescrivibile.
Quello che mi state dicendo potrebbe essere molto grave. Ve ne rendete conto?
Sarebbe per il suo bene, signor Ansel.
Se non dovessero prenderlo per fare il servizio militare, rischierebbe come sempre di perdersi. E addio.
Generale, io stesso non ho preso le armi e credo di essere comunque un buon francese. Per evitare altri errori, la soluzione è costringerlo a laurearsi.
Cosa avreste pensato?
Per ora lo abbiamo iscritto alla facoltà di diritto.
E sarà meglio per lui che questa volta non si faccia espellere.
Ma avete un'idea di dove possa essere ora?
Nessuna.
Anche se sospetto che sia sulla via del ritorno. Caroline mi sembra taciturna e fin troppo serena in questi giorni.
Allora, se ho ben capito, il signorino Baudelaire è sulla via del ritorno e voi vorreste essere sicuri che una volta maggiorenne non faccia quello che vuole, ma quello che volete voi.
Per il suo bene. Soltanto per il suo bene. Lui dovrebbe semplicemente studiare legge e seguire il suo cammino.
Quello che gli stiamo preparando.
E naturalmente Madame Dufay non ne sa niente.
Madame Pic. Oh,
mi scusi, generale. La conosco da quando era una giovane orfana. Da quando Joseph Baudelaire mi disse che era la sua promessa sposa.
Caroline comunque non deve sapere di questi nostri incontri. Non voglio si preoccupi inutilmente.
O che accenni della cosa a Charles. Fino al 9 aprile non si pone un vero problema, ma è meglio essere preparati.
Avvertirò il procuratore del Tribunale della Senna di stare allerta.
È un mio amico. Non dovrebbe avere problemi a organizzare il tutto.
Nel frattempo, proporrei comunque di mettere al sicuro una parte della sua fortuna, perché non la possa utilizzare.
E sicuramente Caroline deve smettere di dargli denaro. Ma quando l'avremo messo sotto tutela, sotto la sua, notaio, saremo tutti più tranquilli. E sono sicuro, ripeto, che i miei amici in questo ci aiuteranno.
Stia attento, generale. Come detto, la giustizia ha i suoi tempi. Non è come andare in battaglia.
A proposito, generale, mi hanno detto che è stato promosso.
Come era previsto?
Quel che dicono i giornali è abbastanza controverso a riguardo.
So benissimo quello che dicono i giornali. Sono tutte idiozie.
Perché? Cosa dicono i giornali?
Mi pare che il generale sia arrivato tanto in alto non per bravura, ma per conoscenze.
Ovviamente le male lingue non moriranno mai.
Sono d'accordo con lei, signor generale, ovviamente, ma la invito a stare allerta. Se risultasse che lei non si merita i titoli che ha e nel contempo sta cercando di ostacolare il signorino Baudelaire, il cui defunto padre aveva conoscenze molto rispettabili e importanti, potrebbe essere spiacevole per lei.
Non oltrepassi i limiti, caro notaio. Ho già dimostrato fin troppa pazienza.
Generale, stia calmo. Il signor Ansel è un fidato collaboratore della famiglia Baudelaire da molti anni. Lo dice esclusivamente nel suo interesse.
E nell'interesse della signora O'Pic, ovviamente.
Ovviamente.
Mamma,
Finalmente.
Oh, Charles, che bello vederti. Come stai, figlio mio? Sei ancora più magro.
Ma sempre Charles.
Allora, com'è andato il viaggio?
Ti trovo bene. Temevo per la tua salute. Ti ho pensata tutto il tempo, questi 6 mesi. Ogni giorno.
Sì, io sto bene.
Guarda quel quadro.
Ma dimmi di te.
Sto iniziando a scrivere. Ho iniziato a collaborare con alcuni giornali. Voglio studiare lettere. Vedi quello? Guarda la pennellata. La bellezza è racchiusa in un'immagine, mamma. Vedi? Un simbolo, tutto lì.
Perché non sei venuto a casa quando sei arrivato? Sarebbe stato tutto più tranquillo.
Non credo che il generale abbia voglia di condividere i suoi spazi con me. E questo museo è come casa per il sottoscritto. Volevo mostrarti i miei dipinti preferiti. Quello, guarda, quello è un dipinto di Ingres.
Jacques avrebbe voluto parlarti. Credo che lui e Alphonse sarebbero più sereni se ti sapessero iscritto all'università.
Infatti, mamma, è per questo che sono qui. Ovviamente per vedere te, ma anche per chiederti se riesci a procurarmi il mio atto di nascita e il mio diploma delle scuole superiori.
Ma allora dici seriamente?
Diventerò autore, mamma. Sarai finalmente fiera di me.
È diritto, allora.
Per quello basta uno in famiglia, no? Alphonse credo sia un degno rappresentante della famiglia Baudelaire nell'ambito. Io diventerò autore.
D'accordo, Charles, come preferisci. Ma ricordati che questa volta tuo padre non potrà soccorrerti se dovessi fallire o farti espellere nuovamente.
Non parlarmi del generale. Non oggi. Oggi sono felice. Rivedo la mia mamma. Finalmente ti posso abbracciare.
E del viaggio?
Ho detto che non voglio parlare del generale.
E cosa c'entra?
Sono felice oggi. Capito? Guarda. Quello è di Manet. Devo scrivergli. Anzi, devo scriverlo a tutti. L'arte è la sola rigenerazione per questi poveri animali umani che rincorrono il tempo. Ti ho detto che Théophile mi presenterà a Champfleury. Diventerò presto uno scrittore.
Charles, calmati. Sembri un ragazzino.
Ma non capisci. Sto per diventare maggiorenne, indipendente da voi. Libero. E dopo tutti questi anni ho finalmente capito, sento, di aver trovato la mia strada.
Ma dove alloggi ora?
Da Asselineau. Ma ho trovato una casa. Dovrei entrarci tra 2 giorni, a l'Île Saint-Louis.
Ma è deserta, piena di fannulloni.
È l'isola degli artisti, mamma, non capisci?
Ti sentirai ancora più solo che a Maurice.
L'orso ama la sua tana. Ho trovato una stanza. Costa 225 franchi all'anno, ma non preoccuparti. Se non dovessi guadagnare abbastanza con la scrittura, darò delle lezioni.
Oh, Charles.
Ma ti prego, se il proprietario venisse a chiederti qualcosa, non farmi fare brutte figure.
E per i mobili?
Ci ho già pensato. Dovresti inviarmi il tavolo in mogano, che andrebbe prima lucidato, e i vecchi materassi che avevo anche al collegio, con lenzuola e coperta.
E a tuo fratello lo dirai?
Dimenticavo! Scrivigli tu, per favore, e pregalo di venire dopodomani al 10 di Quai de Béthune.
Ti ho detto che Jacques è stato nominato comandante del dipartimento della Senna.
Non parlarmi del generale! Comunque sì, l'ho letto e pare che siano in molti a dubitare della correttezza della nomina. C'è di buono che avrà sicuramente da viaggiare più spesso di ora.
Mi piacerebbe che tu non lo detestassi a tal punto. Dovresti andare d'accordo. In fondo è stato un padre per te.
Mio padre è morto quando avevo 6 anni.
In tutto quindi sono 32.955 franchi e 51. Di questi vi ricordo che 18.000 sono di beni numerari, 6.500 sono delle 2 azioni della Banca di Francia e c'è un reddito sullo Stato del 5% di 8.400 franchi. Inoltre, signor Baudelaire, lei dispone di 4 appezzamenti terrieri che si trovano a Neuilly-sur-Seine per un totale di 1,83 ettari, che è da sempre dato in affitto a degli agricoltori per 415 franchi annui.
Il che, correggetemi se sbaglio, signor notaio, porterà anche a te, caro fratello, a beneficiare di 1.800 franchi solo di valori immobiliari.
Che è stato fino ad oggi utilizzato unicamente per garantire la tua educazione.
Bene.
A quanto mi avete detto, il generale ha già firmato le carte.
Oh, certo, ecco i documenti.
Oh, grazie, sono sollevato. Temevo non volesse firmare.
Ma come puoi pensare a una cosa simile?
Mi ha spedito a Calcutta pur di non avermi tra i piedi. Avrei potuto aspettarmi di tutto da una persona simile.
Charles, ti ho già detto che Jacques lo ha fatto solo per il tuo bene.
Devo ricordarti che ho rischiato la vita ben due volte.
Se non ci sono altre questioni, proporrei di firmare.
Una volta.
Due. La seconda è stato quando, al rientro, eravamo senza viveri ad affrontare l'ennesima tempesta. Hai mai passato tre giorni senza acqua e senza cibo, Alphonse?
Signori, vi prego, se non ci sono altre questioni, di apporre le ultime firme necessarie per la presa in possesso dei beni destinati al signor Baudelaire.
Non esagerare come al tuo solito, Charles.
Ma è la verità. Comunque, firmiamo. Mamma?
Certo, Charles, subito. Ecco.
E ora tocca a me.
Da oggi lei è un uomo decisamente fortunato, signor Baudelaire.
Ne sono certo.
Avete ascoltato Al di là del bene e del male, originale radiofonico di Sarah Flatt. Personaggi ed interpreti della prima puntata: Charles Baudelaire, Giuseppe Palasciano, Carolino Pic, Lisa Mazzotti, Jacques Aupic, il generale, Antonio Ballerio, Alphonse Baudelaire, Davide Gagliardi, Capitano Sora, Marco Balbi, Emeline, Moira Albertalli, Joseph, Michele Rezzonico, insegnante, avvocato Adolphe, Federico Caprara, notaio Ansel, Mario Cei, Hofstede, Massimiliano Zampetti. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Yuri Ruspini. Musiche originali, Marzio Arrigoni. Regia dell'autrice. Produzione, Francesca Giorzi.